Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Coppola e questo è il quarto episodio di Sconfinamenti, il mio programma per il palinsesto estivo di Radio Popolare. Sconfinamenti è un programma in cui vi racconterò delle storie, storie del passato e storie del presente, storie di illustri sconosciuti e storie che riguardano figure pubbliche più o meno note. Sono tutte storie vere provenienti da ogni parte del mondo. Sono storie che ho scelto di raccontare perché illustrano molto bene, secondo me, lo stato attuale delle società in cui viviamo, che portano alla luce elementi che non sempre risultano evidenti a prima vista e che ci permettono di creare collegamenti tra fatti, persone e correnti di pensiero. Nel corso della puntata a ognuna di queste storie abbinerò canzoni, poesie e letture, un po' perché è quello che so fare meglio e poi perché credo che l'arte sia sempre un sostegno necessario per meglio comprendere il mondo che ci circonda. Ogni puntata sarà introdotta dal brano di Tracy Chapman che stiamo ascoltando in questo momento, che si intitola Across the Lines ed è stato pubblicato nel 1988 all'interno del suo splendido album di debutto. Across the Lines era perfettamente in linea sia con il titolo e con le intenzioni di questo programma, Sconfinamenti. E la puntata di oggi di Sconfinamenti si intitola L'angelo tacque, è il titolo di un romanzo, ma è presto per svelarvi tutto. È una puntata in cui si parla di guida di viaggio, di bombardamenti, di Seconda Guerra Mondiale, di letteratura e anche un po' di musica. Of America, they kill the dream of America. La storia di oggi inizia con una definizione tratta dal vocabolario Treccani. Il termine è coventrizzare, dal tedesco coventrisieren, coniato con riferimento al bombardamento della città inglese di Coventry, totalmente distrutta dall'aviazione tedesca nel 1940. Il significato è annientare, distruggere completamente una città, un paese, con bombardamenti aerei. Poi vi leggo una citazione da un articolo comparso lunedì 26 maggio 2025 su Avvenire, firmato da Marina Corradi. Siamo entrati in un tempo in cui sempre più spesso ci mancano le parole. Doveva essere così nei giorni della Seconda Guerra Mondiale. Che si poteva dire delle città annientate, di Coventry sotto il fuoco tedesco e di Dresda sotto la tempesta di fuoco provocata dagli alleati? Coventrizzazione è diventata una parola del vocabolario a indicare l'annullamento di una città. A guardare le foto di ciò che resta di Gaza, sembra si possa dire che Gaza è stata coventrizzata e appartiene a una dimensione che dal 1945, a pochi anni fa, avevamo creduto irripetibile. Milano, marzo 1848. Nelle prime ore di un pomeriggio quasi primaverile, un uomo tarchiato, dalla faccia larga incorniciata da due lunghi favoriti e un riporto che tenta di celare una calvizie ormai conclamata, si accinge a salire i 251 gradini che portano alla terrazza del Duomo. Quando inizia l'ascesa, per lo stupore prima, lo sconcerto poi, e infine il profondo fastidio dei pochi che si trovano alle sue spalle, impegnati nella stessa complicata impresa, l'uomo si ferma ogni pochi minuti, estrae con estrema attenzione qualcosa dalla tasca destra del cappotto, lo passa nella mano sinistra e se lo infila nella tasca dei pantaloni. Dopodiché rialza lo sguardo verso le scale, sbuffa leggermente e ricomincia a salire. Se lo avessero osservato con attenzione, le persone dietro di lui, costrette a quelle numerosissime e irritanti pause, avrebbero potuto dedurre che l'uomo si fermava a ogni 20 gradini. In nessun caso, però, avrebbero potuto notare che quello che a ogni fermata si passava da una tasca all'altra era un pisello. Proprio così, un piccolo pisello secco, ormai quasi del tutto privo del suo verdolino primaverile. L'uomo si chiamava Karl Baedeker. Era nato il 3 novembre del 1801 a Essen, nel Regno di Prussia, suddito di Federico Guglielmo III. Primo di 10 figli, tutti si aspettavano che prendesse in mano le redini dell'azienda di famiglia, la casa editrice e la libreria che il padre aveva ereditato dal nonno e che all'epoca pubblicava anche il giornale locale, l'Essendische Zeitung. Completati gli studi, dopo la ferma militare, Karl però aveva deciso di trasferirsi a Berlino, dove aveva iniziato a lavorare come assistente di uno dei librai più importanti della città. Terminata quell'esperienza, aveva fatto ritorno a Essen e, chiusa una breve parentesi di lavoro insieme al padre, durata appena 2 anni, aveva di nuovo lasciato la cittadina per recarsi a Coblenza e fondare una sua casa editrice. Giunto finalmente sulla terrazza del Duomo, dopo aver ripreso fiato a lungo, estrae i piselli dalla tasca dei pantaloni, li conta e segna il risultato su un quadernetto dalla copertina marrone. Quando finalmente alza lo sguardo intorno a sé, rimane estasiato. Dimenticata la stanchezza, percorre in lungo e largo la terrazza, in preda a una strana euforia che gli permette adesso di muoversi rapido, a scatti, come una specie di automa appena caricato a molla, divorando con gli occhi il panorama sulle basse costruzioni della Milano di allora. La giornata è tersa, il vento fresco che spira dalle prealpi è tutt'altro che spiacevole. Una 15ina di minuti dopo, quando il suo sguardo è sazio, si avvia verso la discesa, che interromperà ogni 20 gradini per spostare un pisello da una tasca all'altra e avere così la certezza che il conteggio effettuato durante la salita sia corretto. Giunto a Coblenza, aveva rilevato una piccola casa editrice che tra gli altri volumi aveva pubblicato una guida di viaggio sull'area del Reno. Alla morte dell'autore, Karl ne aveva dato alle stampe una nuova versione, aggiungendo quelle informazioni pratiche che a suo parere sarebbero state indispensabili ai viaggiatori: tragitti, collegamenti, alberghi e ristoranti. Nella sua grande passione per la materia, verificava di persona tutte le informazioni contenute nelle sue guide, presentandosi sotto false spoglie ad albergatori e ristoratori per controllare l'effettiva qualità del servizio e percorreva i tragitti indicati come i migliori. Era un uomo meticoloso e zelante, come dimostra la tecnica dei piselli. Morì il 4 ottobre del 1859 e fu sepolto nella sua Coblenz. Dopo la sua morte, le vendite della casa editrice decollarono e le guide di viaggio Baedeker si affermarono come lo standard dell'epoca. Uomo di arte e di cultura, di certo non immaginava che la sua guida sulla Gran Bretagna sarebbe stata usata dalla Luftwaffe per individuare i bersagli da colpire durante la Seconda Guerra Mondiale in una serie di devastanti incursioni aeree che avrebbero causato 1.600 vittime civili, un numero simile di feriti e la distruzione di oltre 50.000 edifici. Proprio per questo motivo, quei raid sarebbero passati alla storia con il nome di Baedeker Blitz. Nord Europa, primavera del 1942. L'obiettivo della nostra campagna dovrebbe essere dichiarato in modo non ambiguo come la distruzione delle città tedesche, l'uccisione dei lavoratori tedeschi e l'interruzione della vita civile in tutta la Germania. La distruzione di case, servizi pubblici, trasporti, vite, la creazione di un problema di sfollati su una scala senza precedenti e il crollo del morale, sia a casa sia al fronte, tramite la paura di bombardamenti sempre più estesi e intensi, sono accettati e riconosciuti come obiettivi della strategia dei nostri bombardamenti. Non sono gli effetti collaterali dei tentativi di colpire le fabbriche. Arthur Harris, comandante in capo del Bomber Command della RAF, comunicazione al governo. La notte del 14 novembre 1940, 515 bombardieri della Luftwaffe, partiti dalle basi aeree della Francia occupata, riversarono il loro carico distruttivo su Coventry, colpendola a ondate successive dalle 19 fino alle 6 del mattino successivo. Volando ad alta quota per evitare la contraerea britannica, scaricarono sulla città una tale quantità di bombe incendiarie al fosforo e ordigni esplosivi che a poche ore dall'inizio dell'attacco i bombardieri tedeschi in arrivo potevano distinguere l'obiettivo già da 200 km di distanza a causa delle lingue di fuoco che si stagliavano nel cielo notturno. Alle 2 del mattino l'antiaerea inglese terminò le munizioni. Il plenilunio previsto per quella sera aveva suggerito al comando tedesco il nome dell'operazione, sonata al chiaro di luna. Sebbene obiettivi dichiarati del raid fossero le diverse fabbriche e le industrie delle città, la devastazione e il numero di vittime, tra morti e feriti, furono tali che nei giorni seguenti nacque il termine coventrizzazione, per intendere un bombardamento indiscriminato e distruttivo senza precedenti nella storia militare. Nel febbraio del 1942, il maresciallo dell'aria Arthur Harris fu nominato comandante in capo delle operazioni del Bomber Command. Secondo un rapporto confidenziale circolato ai piani alti della RAF l'anno precedente, soltanto un bombardiere su tre arrivava a 8 km dal proprio bersaglio. La promozione di Harris era in parte una risposta a quella situazione. Harris infatti era un grande sostenitore dei bombardamenti a tappeto, che secondo un consulente scientifico del governo e amico personale di Churchill, il professor Frederick Lindemann, avrebbero potuto cambiare le sorti del conflitto a favore degli alleati. Churchill però non si decideva ad accettare quella linea di condotta, che avrebbe causato un numero altissimo di vittime civili. ma alla fine fu costretto a cedere. Secondo questa nuova strategia, la notte del 28 marzo del 1942, i bombardieri della RAF raggiunsero l'area di Lubecca, con il porto e gli importanti cantieri navali. 400 tonnellate di bombe e 25.000 ordigni incendiari furono sganciati dai 234 apparecchi coinvolti nell'operazione, distruggendo o danneggiando il 62% degli edifici della città, molti dei quali ancora in legno, presero fuoco come cerini, facendo più di 300 morti, 800 feriti e lasciando 15.000 persone senza più una casa. Solo 12 bombardieri non fecero ritorno. Le alte sfere del Terzo Reich furono fortemente impressionate dal raid su Lubecca, sia per la vastità della distruzione, sia perché la città non poteva definirsi un obiettivo militare di primaria importanza, quanto piuttosto un centro di grande valore storico e culturale. Lo stesso Goebbels, l'onnipotente ministro della propaganda, annotò con orrore nel suo diario personale l'effetto che gli aveva fatto la visione di un cinegiornale che documentava la distruzione della città per mano britannica. I nazisti non impiegarono molto tempo a decidere di rispondere con una strategia simile. Bombarderemo tutti gli edifici in Gran Bretagna contrassegnati da 3 stelle sulla guida Baedeker. Queste furono il 24 aprile del 1942, le parole del barone Gustav Braun von Stumm, portavoce del ministro degli esteri tedesco, circa un mese dopo il bombardamento su Lubecca. Da quel momento in poi, le bombe caddero su Bath, Canterbury, Norwich e York, oltre a diversi altri centri minori di importanza storica, architettonica e culturale, causando un totale di oltre 1.600 morti, altrettanti feriti e la distruzione di più di 50.000 edifici. I raid furono pianificati consultando la guida di viaggio Baedeker sulla Gran Bretagna, da cui tristemente presero il nome. Il primo di questi raid fu diretto su Exeter. La notte tra il 24 e il 25 aprile del 1942, 20 bombardieri sganciarono il loro carico di morte sulla città, provocando 73 morti e 54 feriti. Alla fine di maggio, dopo 19 incursioni su Exeter, i morti totali assommavano a 265, i feriti a 687, le case distrutte a oltre 1.500 e 2.700 quelle gravemente danneggiate.
Crust of bread. All around is fire and brimstone, shattered streets and burning roads. The rooftops now in ruins, trees are growing from the floors. The church, an empty crater, just an altar and a door. The broken wings lay on the ground, but the angel won't be silent anymore. I returned a dead man's coat. He should have lived instead of me. His widow spends her days in bed here, every day's a victory. I returned a woman's coat I stole. Regina was her name. Machine guns killed her baby. This time friendly fire was to blame. We knew that we were damaged goods, human rubble seeking bread. And me, a deserter from the war, and you whose baby now was dead. With love and bread we must survive, our love will pull us through. With new lives and new identities, we all do what we must do. All around is fire and brimstone, shattered streets and burning roads. The rooftops, flaming ruins, trees are growing from the floors. The church, an empty crater, just an altar and a door. And broken wings lay on the ground, but the angel won't be silent anymore. One day the sky exploded, a thousand bombers came. We burned inside an oven when our death fell down like rain. Trapped inside our furnace, that day they took our breath. And every time a bomb fell, it was like the kiss of death. Stumbling backwards, being pushed, feel the future's forward shove. Bullets will kill lovers, but they never will kill love. Every death in war is a murder. Somewhere someone is to blame. The silent angel's smile has become a look of pain. The great and glorious war machine killed so many on the lines. The packs and loaded weapons, the train always was on time. The killers and the greedy sing and create their evil noise. They can trample angels in the dust, but will never kill their voice. All around is fire and brimstone, shattered streets and burning roads. The rooftops now in ruins, trees are growing from the floors. The church, an empty crater, just an altar and a door. The broken wings lay on the ground, but the angel won't be silent.
Siete sempre a Sconfinamenti su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. La puntata di oggi si intitola L'angelo tacque, esattamente come questa canzone che in inglese si intitola The Silent Angel, ed è un brano di Eric Anderson, che è stato e ancora in vita. È nato a Pittsburgh il 14 febbraio del 1943, è stato negli anni 60 e 70 uno dei cantautori più importanti, che ha lanciato e ha partecipato al folk revival in qualche modo, anche se il suo stile è stato sempre più su tematiche intimiste piuttosto che sulle canzoni di protesta. Ma insomma, perché vi ho fatto sentire questo pezzo oggi? Perché nel 2017 Eric Anderson ha pubblicato un disco che si basava su, ispirato ai lavori di Heinrich Böll, che è un grande scrittore tedesco, e L'angelo tacque è il titolo di un romanzo di Heinrich Böll pubblicato nel 1992, ma scritto molto prima, alla fine della guerra. E secondo Sebald è uno dei pochi esempi di letteratura tedesca che affronta la tematica della devastazione causata dagli alleati sul suolo tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Era qualcosa di cui nessuno voleva parlare. Nessun tedesco si sentiva titolato e tantomeno né a parlare né tantomeno a scrivere di ciò che restava della nazione tedesca fisicamente, materialmente, dopo la guerra, dopo i bombardamenti alleati, dopo la sconfitta del Reich. E per approfondire questo argomento, che è l'argomento da cui siamo partiti, la storia che vi ho raccontato oggi, no? Quella storia assurda per cui un grande uomo di cultura che inventa le prime guide di viaggio, perché sull'esempio di quelle guide di viaggio, che poi sono arrivati tutti gli editori in seguito, le guide di viaggio che leggete oggi, siano quelle del Turing o siano quelle di Lonely Planet, ricalcano l'impostazione delle guide Baedeker. Queste guide che poi sono state usate, come vi raccontavo, tragicamente per guidare le incursioni, i bombardamenti tedeschi sulle città culturali inglesi. Hanno preso la guida della Gran Bretagna e hanno scelto così gli obiettivi. Comunque, per aggiungere un pezzo alla storia che vi ho raccontato nella prima parte, vorrei leggervi qualcosa da un libro importantissimo di Sebald, si intitola Storia naturale della distruzione, pubblicato da Adelphi, nella traduzione di Ada Vigliani, e questo libro ci permette di ricollegarci a Heinrich Böll, cui si è ispirato Eric Anderson in questa canzone. E allora direi che vi leggo il brano di Sebald che volevo leggervi. È difficile riuscire oggi a farsi un'idea anche solo vagamente adeguata dell'immane devastazione che si abbatté sulle città tedesche negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. È più difficile ancora riflettere sull'orrore che accompagnò tale devastazione. Anche se dagli Strategic Bombing Surveys degli alleati, dai rilievi dell'Ufficio Federale di Statistica e da altre fonti ufficiali, risulta che la sola Royal Air Force sganciò sul territorio nemico 1 milione di tonnellate di bombe in 400.000 incursioni, che delle 131 città attaccate, alcune solo una volta, altre più riprese, parecchie vennero quasi interamente rasi al suolo, che fra i civili e le vittime della guerra aerea in Germania ammontarono a 600.000 persone, che 3 milioni e mezzo di alloggi andarono distrutti, che alla fine del conflitto i senza tetto erano 7 milioni e mezzo, che a ogni abitante di Colonia e a ogni abitante di Dresda toccarono rispettivamente 31,4 e 42,8 metri cubi di macerie. Anche se tutto questo ci è noto, non sappiamo però che cosa significhi nella realtà. Quell'opera di annientamento senza precedenti nella storia entrò negli annali della nuova nazione che andava allora costituendosi soltanto sotto forma di vaghe generalizzazioni e sembra non aver quasi lasciato postumi dolorosi nella coscienza collettiva. Un'opera di annientamento che è rimasta in larga parte esclusa dalla consapevolezza di sé, elaborata a posteriori dalle vittime, che non ha mai svolto un ruolo rilevante nelle discussioni relative allo stato d'animo profondo del nostro paese e che non ha mai assunto i connotati di esperienza simbolo nell'immaginario collettivo. Ma ciò rappresenta un insieme di circostanze assolutamente paradossale, se si pensa a quante persone furono in balia di quegli attacchi, per giorni e giorni, mesi e mesi, anni e anni. E per quanto tempo, nel lungo dopoguerra che ne seguì, esse dovettero misurarsi con conseguenze tali da soffocare, come era logico attendersi, qualsiasi atteggiamento positivo nei confronti della vita. Nonostante l'energia quasi incredibile con la quale, subito dopo ogni attacco, la gente si adoperava per ripristinare condizioni di vita più o meno accettabili, in città ad esempio come Pforzheim, che nel corso di un'unica incursione, la notte del 23 febbraio del 1945, perse quasi un terzo dei suoi 60.000 abitanti. Ancora dopo il 1950 si ergevano sui cumuli di macerie croci fatte con assi inchiodate. E senza dubbio gli stessi raccapriccianti effluvi che, come riferisce Janet Flanner nel marzo del 1947, venivano risvegliati dal tepore dell'incipiente primavera nelle cantine scoperchiate di Varsavia, avranno invaso nell'immediato dopoguerra anche le città tedesche, senza colpire però, a quanto pare, gli organi di senso dei sopravvissuti che continuavano a vivere imperterriti sui luoghi della catastrofe. Le persone camminavano per la strada in mezzo a rovine spaventose, scriveva Alfred Doblin dalla Germania sudoccidentale, in un appunto datato della fine del 1945. Proprio come se non fosse successo nulla e la città avesse sempre avuto quell'aspetto. Il rovescio di questa apatia fu l'impegno a voltar pagina, l'eroismo con il quale, senza tante domande, la gente si mise subito all'opera per riorganizzare e sgomberare. In un opuscolo dedicato alla città di Worms fra gli anni 1945 e 1955 leggiamo: «L'ora esige uomini probi, limpidi nella condotta e nei fini, e quasi tutti, anche negli anni a venire, saranno impegnati in prima linea sul fronte della ricostruzione». Il testo, redatto da un certo Willy Rupert per conto dell'amministrazione comunale, è corredato da numerose fotografie. La distruzione totale non si presenta come il terrificante esito di un processo di pervertimento collettivo, ma, per così dire, come il primo stadio di una ricostruzione pienamente riuscita. Riportando un colloquio tenuto a Francoforte con i dirigenti della IG Farben nell'aprile del 1945, Robert Thomas Pell registra il suo stupore per aver trovato nei tedeschi, singolarmente mescolata ad autocommiserazione, servilismo, e a un atteggiamento autogiustificatorio o a sentimenti di innocenza ferita e di sfida, la ferma volontà di ricostruire il loro paese più grande e più potente di quanto lo fosse nel passato. Un proposito cui essi non mancarono in seguito di tener fede, come testimoniano le cartoline che il turista può comprare oggi nelle edicole di Francoforte e spedire in tutto il mondo dalla metropoli sul Meno. La ricostruzione tedesca, divenuta ormai leggendaria e da un certo punto di vista davvero ammirevole, equivalse per la Germania, dopo le devastazioni operate dai nemici durante la guerra, a una seconda liquidazione per tappe successive della sua storia precedente. Infatti, con il grande lavoro che essa richiese e con la nuova anonima realtà che riuscì a creare, impedì fin da principio che si volgesse lo sguardo al passato e, orientando la popolazione esclusivamente verso il futuro, la costrinse a tacere su quanto aveva vissuto. Le testimonianze tedesche di quel periodo, distante da noi meno di quanto duri in media una vita umana, sono così rare e sporadiche che a prendere la parola nella raccolta di reportage Europa in macerie, pubblicata nel 1990 da Hans Magnus Enzensberger, sono soltanto giornalisti e autori stranieri con scritti della cui esistenza quasi nessuno, assai significativamente, si era fino allora accorto in Germania. I pochi contributi in lingua tedesca sono degli ex esiliati o di altri scrittori che, come Max Frisch, vivevano in paesi limitrofi. Coloro che erano rimasti in Germania e amavano dire di sé di non aver abbandonato la patria nell'ora del bisogno, mentre altri assistevano allo spettacolo dai loro comodi palchi in America, si guardarono bene dal commentare il processo e l'esito della distruzione, non da ultimo per paura di cadere in discredito presso le autorità occupanti, qualora avessero offerto un quadro dei fatti troppo realistico. A dispetto di quanto comunemente si ritiene, il deficit di testimonianze coeve non fu colmato nemmeno dalla letteratura del dopoguerra, che a partire dal 1947 andava consapevolmente ricostituendosi e dalla quale era lecito attendersi lumi sulla realtà del momento. Se la vecchia guardia della cosiddetta emigrazione interna era per lo più occupata a rinfrescare il proprio aspetto e, come osserva Enzensberger, a evocare attraverso infinite e confuse astrazioni la libertà di pensiero e il retaggio umanistico dell'Occidente, gli autori dell'ultima generazione appena tornati dal fronte erano a tal punto concentrati sulle loro esperienze di combattenti, restituite in pagine sempre in bilico fra il sentimentale e il lacrimevole, che sembrava quasi non avessero occhi per gli errori dell'epoca, ovunque perspicui. Perfino la tanto acclamata letteratura delle macerie, che per programma aveva un intransigente senso della realtà, il cui tema di fondo era, secondo la dichiarazione di intenti fatta da Boll, affrontare ciò che abbiamo trovato tornando a casa, finisce per rivelarsi, a chi voglia guardarla più da vicino, uno strumento che ben si accorda con l'amnesia individuale e collettiva, strumento probabilmente regolato da processi preconsci di autocensura, allo scopo di dissimulare un mondo ormai non più comprensibile. In virtù di una tacita intesa, per tutti valida allo stesso modo, lo stato di annichilimento materiale e morale in cui versava l'intero paese non doveva essere descritto. L'atto conclusivo della distruzione, quale fu vissuto dalla quasi totalità dei tedeschi, restò così, nei suoi aspetti più foschi, un infamante segreto di famiglia su cui gravava una sorta di tabù, un segreto che probabilmente non si poteva confessare nemmeno a se stessi. Fra tutte le opere letterarie concepite alla fine degli anni 40, l'unica in grado di restituire un'immagine almeno approssimativa della profondità dell'orrore in cui minacciava di precipitare chiunque si affacciasse di persona tra le rovine è in fondo soltanto il romanzo di Heinrich Boll, L'angelo tacque. Dalla lettura di queste pagine risulta subito chiaro che un racconto così, improntato a una malinconia evidentemente insalabile, non lo si poteva certo imporre ai lettori contemporanei, e di questo lo stesso editore, forse persino Boll, erano consapevoli, tant'è vero che il libro fu pubblicato soltanto nel 1992, con quasi 50 anni di ritardo. E in effetti il 17° capitolo, in cui viene inscenata con atteggiamento agnostico l'agonia della signora Gompertz, è così estremo che ancora oggi non è facile farvi fronte. Il sangue scuro, viscoso e a coagoli che in queste pagine rompe tra fiotti e scariche dalla bocca della morente, le si allarga sotto il collo, macchia le lenzuola, gocciola sul pavimento oltre la sponda del letto, sino a formare una pozza via via più grande. Questo sangue simile a inchiostro e come Ball si premura di sottolineare nerissimo, è il simbolo della cedia cordis che mina la volontà di sopravvivere, ossia di quella cupa irrimediabile depressione in cui sarebbero dovuti cadere i tedeschi di fronte a una fine tanto miseranda.
Wir sind so leicht, dass wir fliegen. Wir sind
Bene, questi erano i Tokotronic, che sono una delle band indie rock più importanti di Amburgo. Non chiedetemi di pronunciarvi il titolo né del brano né dell'album. Vi basti il fatto che questa canzone, non so il tedesco, non parlo il tedesco, quindi è un titolo lunghissimo tra l'altro. E anche il titolo del disco è lunghissimo. Comunque, il pezzo e l'album sono del 2005 ed era giusto inserire un gruppo di Amburgo, perché con il prosieguo della trasmissione parleremo anche di Amburgo e quindi dopo capirete perché. Ma veniamo a Henrik Boll, che è l'autore del romanzo che dà il titolo alla puntata di oggi, L'angelo tacque. Nato nel 1917 a Colonia e morto nel 1985 a Langenbroich, nella Germania Ovest, prima della riunificazione, è considerato uno dei più grandi autori tedeschi della Germania del dopoguerra e ha vinto un premio Nobel nel 1972, il premio Nobel per la letteratura. Nacque in una famiglia di progressisti pacifisti, tanto è vero che il padre iniziò subito a partecipare alla resistenza interna tedesca contro il Reich. Heinrich, per parte sua, si rifiutò di iscriversi alla gioventù hitleriana negli anni 30. Questo non gli impedì di essere arruolato nelle fila della Wehrmacht quando la Germania iniziò la sua guerra di espansione. E Henrik Boll combatté in Polonia, in Francia, in Romania, in Ungheria e anche in Unione Sovietica. Fu ferito 4 volte e alla fine fu fatto prigioniero dagli americani, che lo internarono in un campo di concentramento. Prima della fine della guerra sposò Anne-Marie Cech, dalla quale aveva già avuto 3 figli. La moglie lo aiuterà nel suo lavoro editoriale. Fece anche il traduttore per lungo tempo. Lei lo aiutava a tradurre i romanzi che gli venivano affidati. Dicevamo prima di L'angelo tacque, che è una delle pochissime, è sicuramente quella migliore, una delle pochissime opere che affrontano le condizioni della Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono molte opere che affrontano le condizioni morali di un paese uscito devastato dalla dittatura nazista, ma Boll in questo romanzo affronta anche la situazione materiale del paese, tanto è vero che sarà uno dei capostipiti della cosiddetta letteratura delle macerie, che è una corrente della letteratura tedesca nata chiaramente nel secondo dopoguerra. Ha scritto un sacco di opere che sono davvero significative e che andrebbero lette: Opinioni di un Crown, Vai troppo spesso a Heidelberg, il già citato L'angelo tacque, Foto di gruppo con signora. Ebbe anche dei problemi a livello politico in Germania per il suo essere assolutamente rigoroso nell'applicazione delle sue idee filosofiche e politiche. Quando Solzhenitsyn venne espulso dall'URSS, lui lo ospitò a casa sua, e ospitò a casa sua anche un cantautore della DDR, Wolf Biermann, che fu privato della cittadinanza ed espulso dalla Germania Est nel 1976. Quindi evidentemente c'era un modo per lasciare il blocco sovietico. E Wolf Biermann, tra l'altro, e anche qui si chiude un altro dei cerchi di questa puntata, viveva ad Amburgo, è nato ad Amburgo, e quando Amburgo fu devastata da uno dei bombardamenti alleati più terrificanti di tutta la Seconda Guerra Mondiale, di cui Sebald scrive pagine veramente dolorose nel suo Storia della distruzione, dicevamo, Wolf Biermann si salvò perché la madre lo prese e lo gettò insieme a lei nel canale, in uno dei canali di Amburgo, quelli che costeggiano la zona del porto. E solo così il futuro cantautore dissidente della Germania Est e la madre riuscirono a salvarsi, scampando alle bombe che piovevano del cielo. Quindi per chiudere questa puntata direi due cose. La prima è che, come tutti sanno, la storia viene raccontata dai vincitori e anche la lingua viene fatta dai vincitori. Tanto è vero che oggi il termine di cui vi ho dato la definizione all'inizio, coventrizzare, si riferisce al bombardamento subito da una città inglese. Si poteva coniare un nuovo neologismo, dresdizzare, hamburghizzare, colonizzare, ma chiaramente la storia la fanno i vincitori. Seconda cosa, le guerre sono questa cosa qui. Per quanto una guerra si possa definire giusta, le vittime civili e i mezzi che si utilizzeranno per arrivare alla vittoria finale non hanno in genere nessuna considerazione per l'umanità. Stiamo arrivando alla fine anche della puntata di oggi di Sconfinamenti. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 14.30 alle 15.30. Poi, come sapete, a mano che vengono messe in onda, le puntate sono disponibili anche in formato podcast e quindi le potete riascoltare quando volete sul sito di Radio Popolare o sulla piattaforma che utilizzate per riascoltare le trasmissioni di Radio Pop che vi siete persi. Se volete scrivermi vi lascio l'email come faccio sempre, info@fabrizio-coppola.net, il trattino e il segno meno. Scrivetemi, che mi fa piacere, se avete suggerimenti, osservazioni, se avete notato qualche difetto di pronuncia. Mi succede spesso con la mia trasmissione annuale Giocare col fuoco, in cui leggo dei passi di romanzi, saggi, così, no? E magari ci sono dei nomi tedeschi o scandinavi o portoghesi, e sono sempre contento del fatto che l'ascolto c'è sempre un esperto per ogni lingua, infatti quasi in tempo reale. Durante la messa in onda della trasmissione la domenica pomeriggio mi arrivano le correzioni, che sono sempre gradite e ben accette, perché evidentemente mi permettono di imparare qualcosa che non so. Quindi dicevo, scrivetemi o alla mail oppure mi trovate su Facebook come Fabrizio Coppola, ovviamente sia su Facebook che su Instagram. E prima di salutarvi, come d'abitudine, vorrei dirvi cosa abbiamo ascoltato come musica di sottofondo. Allora, si intitola Coventry Carol, è una probabilmente la prima carola natalizia, non solo del Regno Unito ma di tutta Europa. Le sue origini risalgono al XVI secolo. In questa carola natalizia si narrano alcuni episodi biblici, in particolare la strage dei bambini, quella ordinata da re Erode, la strage degli innocenti. Per noi ha una doppia valenza, perché per il Natale del 1940, nella trasmissione speciale natalizia della BBC, fu mandato in onda una esecuzione di questa Coventry Carol proprio da ciò che restava della cattedrale di Coventry, che era appena stata la città era appena stata bombardata e pressoché rasa al suolo dagli aeroplani nazisti, come vi ho raccontato nella puntata di oggi.
Charged he hath this day his men of might in his own sight, all young children to slay.
E allora a me davvero non resta che introdurvi l'ultima canzone, la canzone con cui ho deciso di chiudere la puntata di oggi. Chiudiamo il cerchio, torniamo a Coventry, perché è un pezzo degli Specials, insieme a Madness, The Selector e The Beat, il caposcuola dello ska britannico della fine degli anni 70. E il pezzo si chiama Ghost Town ed è stato pubblicato come singolo nel 1981. La band si era formata a Coventry nel 1977 dall'incontro di Jerry Dammers, che sarebbe stato il tastierista e principale autore della band, e di una figura mitologica di quegli anni, Terry Hall, grande voce, grande carisma, grande attitudine sul palco, scomparso il 18 dicembre del 2022. Va bene, quindi con la Ghost Town degli Specials vi auguro un buon pomeriggio e noi ci risentiamo domani, sempre con Sconfinamenti. Ciao a tutti.
Getting out.